Un saluto a chi è in ascolto. Sono Marcello Pini e in questa serie di podcast andremo ad indagare uno dei grandi misteri della vita moderna. Come mai la mia busta paga è sempre così bassa? Perché, se mi spacco la schiena tutta la settimana, a fine mese fatico a pagare l'affitto? Sarà capitato anche a voi di vedere quei grafici che mostrano come i salari medi nei paesi dell'Unione Europea sono cresciuti negli ultimi 30 anni, chi del 15, chi del 20, chi del 30%. Tutti, ad eccezione dell'Italia. Nel nostro paese il salario medio non solo non è cresciuto, ma si è addirittura abbassato ed oggi è inferiore a quello del 1990. Chi è responsabile? È tutta colpa dei padroni? Sì, anzi, ni. Questa risposta è corretta solo in parte. Infatti, i contratti non li scrivono solamente i padroni, e per fortuna. Fosse per loro, non ci sarebbero neanche i salari. Un tozzo di pane, un bicchiere d'acqua e pedalare. Altro che ferie tredicesima. Ma andiamo per gradi, un passo alla volta, se no rischiamo di fare confusione. I rapporti di lavoro sono regolati dai CCNL, sigla che sta per Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In Italia i contratti nazionali sono numerosissimi e diversificati per settore, commercio, trasporti, chimica, metalmeccanica, pubblico impiego, eccetera. E per ogni settore ci sono numerosi contratti diversi, che tutti insieme formano una giungla di centinaia di CCNL, in cui, come in una vera giungla, non è facile districarsi. I contratti nazionali stabiliscono diritti e doveri del lavoratore e dell'azienda. Orario settimanale, quante ferie, quanti permessi, cosa fare in caso di malattia, a che mansioni corrisponde quale livello e così via. Per redigere un contratto nazionale è necessaria la presenza di due parti, le associazioni padronali e le associazioni sindacali. I padroni e i lavoratori, per dirla alla vecchia maniera. Seduti uno di fronte all'altro al tavolo dei negoziati. Le associazioni padronali sono i sindacati dei proprietari d'azienda. La più grande e influente di queste organizzazioni è Confindustria, che riunisce la lobby dei grandi industriali italiani. Dall'altra parte ci sono le associazioni sindacali. E anche qui c'è una grande varietà di organizzazioni, divise per settori, per territori, per orientamento politico e persino religioso. Insomma, ce ne sono per tutti i gusti. Ma a scrivere i contratti nazionali, alla fine della fiera, sono solamente i tre più grandi e conosciuti, CGIL, CISL e UIL, i cosiddetti sindacati confederali. I motivi dell'esclusione degli altri sindacati la vedremo più avanti, in una puntata dedicata. Per il momento prendiamo atto di questo. I contratti nazionali sono scritti dalle associazioni padronali insieme a CGIL, CISL e UIL. In teoria, ogni paio d'anni i contratti vanno rinnovati, sia nella parte normativa, per quanto riguarda diritti e doveri, sia nella parte economica, per adeguare i salari al reale costo della vita. Scrivere o rinnovare un CCNL non è uno scherzo. Si tratta di libroni di 300 o 500 pagine, fitte di note, dichiarazioni a margine, trabocchetti, regole complicate ed ambigue. Ma in sostanza lo scontro tra le due parti si può semplificare così.
Tu hai bisogno di più tempo libero e di essere pagato meglio, mentre il padrone vuole farti lavorare di più, pagandoti meno, se possibile.
Come si conciliano questi interessi contrapposti? Chi decide? La decisione sui singoli aspetti della contrattazione del lavoro è decisa dai rapporti di forza. Proprio come quando due nazioni si contendono un territorio, la vittoria è di chi è più forte. I due stati schiereranno carri armati, faranno proclami e arriveranno a darsi battaglia. Il territorio conteso alla fine verrà preso dall'uno o dall'altro, oppure verrà diviso con un accordo di tregua. In questo caso il territorio da conquistare è il tuo stipendio. E non a caso il linguaggio della contrattazione collettiva richiama quello bellico. Tavolo di trattativa, negoziati, scontro sindacale. I padroni sfoggiano continuamente la loro forza. Possiedono fabbriche, ville e castelli. Hanno senatori e ministri, comprano giornali e televisioni. Minacciano di trasferirsi all'estero se le loro richieste non vengono accettate. Mostrano il loro potere anche quando parcheggiano il loro SUV da 100.000 euro accanto alla tua utilitaria scassata. La forza dei sindacati è costituita invece dai milioni di iscritti in ogni parte del paese. Milioni di lavoratori senza i quali le fabbriche non possono andare avanti. Per questo la principale arma dei sindacati è lo sciopero. Quando gli operai incrociano le braccia, non c'è giornalista o politico che tenga. Ho visto coi miei occhi padroni di grandi industrie piangere, letteralmente, davanti ai propri lavoratori in sciopero. È grazie agli scioperi che esiste la settimana da 40 ore, che i bambini non vanno più in miniera, che abbiamo tutele sulla maternità e la malattia. Pensate alla Francia. Ogni volta che il governo propone una riforma del lavoro o delle pensioni, scoppia il finimondo. Scioperi a oltranza, autostrade bloccate, manifestazioni oceaniche, finché quelle proposte non vengono finalmente ritirate. In Italia, invece, non è così. CGIL, CISL e UIL non proclamano un vero sciopero generale da tempo immemorabile. Non l'hanno proclamato per la legge Biagi, che introduceva le agenzie di somministrazione e i co-co-co. Non l'hanno proclamato per il Jobs Act di Renzi. Non l'hanno proclamato nemmeno per le riforme lacrime e sangue imposte da Unione Europea e grandi banche mondiali. Figuriamoci se lo proclamano per l'aumento degli stipendi. Si tratta di una scelta precisa. I sindacati confederali, infatti, hanno abbandonato la strada del conflitto sindacale per intraprendere quella della cosiddetta concertazione.
I believe you won't keep political freedom unless you also have economic freedom, which means that you must have a large.
Ovvero agire di concerto, in armonia con le associazioni padronali. Ma se di concerto si tratta, chi dirige l'orchestra? La concertazione si basa sull'idea che così gira il mondo, che tocca adeguarsi. I sindacati confederali hanno sposato quest'idea, per la quale rinunciano in partenza alla loro stessa forza. E quindi, inevitabilmente, la partita per loro è persa in partenza.
There are two ways in which any government can proceed. One is a way based on what you and I would call a free society, which is enshrined right at the heart of the American Constitution.
Arriviamo così alla prima risposta alla domanda: come mai la mia busta paga è così bassa? Se i sindacati rinunciano ad usare la loro forza, che è fatta di milioni di lavoratori, e soprattutto rinunciano allo sciopero, le regole le scriveranno i padroni. Per oggi è tutto, ma ci risentiamo presto con la serie Tutta colpa dei padroni?